Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il mio auspicio è che la cerimonia odierna e il deferente omaggio ai caduti che ho reso all'altare della patria contribuiscono a trasmettere soprattutto alle giovani generazioni il significato degli anni della resistenza e della liberazione. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Vincenzo Proto in console, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari in regia. Al microfono Fabio Colagrande. Abbiamo ascoltato in apertura le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, nel suo saluto alle associazioni combattistiche d'arma incontrate al Quirinale per la Festa della Liberazione. A Milano, ha sottolineato il Capo dello Stato, in un clima di grande serenità, quel clima che può e deve circondare dovunque le celebrazioni del 25 aprile, ho inteso mettere pienamente in luce il significato nazionale, il valore di riconquista e condivisione del senso della nazione e della patria, di riaffermazione di una rinnovata identità e unità nazionale. Ho definito il 25 aprile giorno della liberazione, insieme della riunificazione d'Italia, a conclusione di una drammatica divisione in due e di una profonda lacerazione del nostro paese. I valori e gli ideali di libertà, di pace e di giustizia che sono stati consacrati sull'onda della liberazione nella Costituzione repubblicana italiana ispirano l'impegno del nostro paese nelle organizzazioni internazionali, nelle Nazioni Unite, come in particolare più fortemente nell'Unione Europea e quindi nelle missioni di stabilizzazione e di sostegno allo sviluppo istituzionale ed economico sociale in aree di crisi, Libano, Balcani, Afghanistan. Il presidente Napolitano, dunque, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, ha voluto ricordare anche il ruolo che hanno avuto i militari italiani nella resistenza. La resistenza dei militari durante la guerra di liberazione rappresentò la continuità nello Stato. La continuità dello Stato, ha detto Napolitano, i militari operarono da naturali portatori dei valori alla base del paese, anche agendo in travagliata continuità con l'impegno precedente sui campi di battaglia. Ricordiamo che il periodo storico individuato comunemente come resistenza in Italia inizia per convenzione storiografica dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e termina proprio alla fine del mese di aprile, era il 1945. La scelta di celebrare la fine di quel periodo con il 25 di aprile fu riferito dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia con la data dell'appello per l'insurrezione armata della città di Milano, sede del comando partigiano. Dunque si torna ancora una volta a sottolineare il ruolo che i soldati dell'esercito italiano ebbero durante la resistenza, dopo l'8 settembre del 43. Ne parliamo oggi con Luciano Zani, docente di storia contemporanea presso la Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma, di cui anche preside. Professor Zani, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Professore, il Presidente della Repubblica Napolitano, ricordando l'importanza proprio delle celebrazioni del 25 aprile, ha detto che questa giornata nel 1945 fu il culmine della riaffermazione della rinnovata identità italiana, della riunificazione del paese a conclusione di una lacerazione drammatica in due dell'Italia. È veramente il modo con cui possiamo oggi leggere l'importanza storica di questa data?
Io sono totalmente d'accordo con le parole del Presidente Napolitano. Altra cosa è verificare che siano opportunamente e debitamente ascoltate. Ecco, questo da quello che poi è successo in alcune piazze mi pare che ancora non sia, ma il Presidente ha assolutamente ragione e ha sottolineato come dire, la complessità e anche la pluralità di voci che hanno caratterizzato la resistenza e che però insomma alla fine vanno tutte ricondotte ad una fondamentale questione di unità nazionale, di unità intorno ai valori della patria e della nazione. Ecco, questo mi pare il messaggio centrale. Non a caso, e questa forse rispetto al passato è una piccola novità in senso positivo, il presidente Napolitano ha sottolineato con molta forza il ruolo che hanno avuto non solo le diverse componenti politiche della resistenza, ma anche il ruolo che hanno avuto i militari nella resistenza. Si è soffermato a lungo su questo pezzo d'Italia molto rilevante perché furono circa 650.000 i militari italiani catturati dopo l'8 settembre del 43 e deportati in Germania. Quindi, se consideriamo anche i loro familiari che si trovavano in Italia, veramente parliamo di un pezzo d'Italia particolarmente rilevante. Allora, il fatto che questi oltre 600.000 soldati, sottufficiali e ufficiali abbiano fatto una scelta, cioè quella di non aderire alla Repubblica di Salò e di rimanere in Germania in condizioni di patimenti, di sofferenze, di fame, di malattie, di deportazione in una parola sola, tra l'altro in quanto internati militari non usufruivano nemmeno delle facilitazioni della Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra. Ecco, il fatto che abbiano fatto questa scelta non nasceva, come qualcuno purtroppo ha detto qualche giorno fa, perché per viltà non volevano combattere. Fu una precisa scelta di lealtà e di fedeltà al giuramento e di onore per la divisa, per il proprio ruolo di soldati e di ufficiali. E fu la scelta più difficile, perché aderire alla Repubblica di Salò significava tornare a casa, e qualcuno fece anche questa scelta per poi magari salire sulle colline con i partigiani, ma il grosso di questi militari decise di rimanere in Germania, cioè di seguire lealmente la scelta dei massimi vertici istituzionali. Il problema qui è abbastanza complesso, lo accenno appena, ma la scelta di uscire da una guerra ormai perduta era, secondo me, non un segno di tradimento, come interpretarono i tedeschi, ma un segno di grande senso di responsabilità. Il problema è che tutto questo però fu fatto da parte del re, da parte dei massimi vertici dell'esercito, con modalità tali da trasformare i giorni successivi all'8 settembre del 43 in una tragedia nazionale. Ecco, qualcuno ha parlato di morte della patria a proposito di quel momento. Ora, io non credo che si possa parlare di morte della patria, perché nello stesso momento in cui la tragedia si compie, però si trova in alcune scelte, tra cui quella dei militari, la capacità di riaffermare l'esistenza della patria, pur in quel momento di difficoltà enorme.
Ecco, non a caso il presidente Napolitano ha ricordato ieri che ancora oggi le forze armate in qualche modo condividono il retaggio della resistenza.
Ma guardi, la partecipazione delle forze armate alla resistenza avviene a più livelli. Un primo livello è questo di cui io accennavo ora, e guardi, basterebbe provare a immaginare, no, il significato di una scelta diversa, cioè quale forza politica e militare avrebbe potuto ricavare la Repubblica di Salò se gli oltre 600.000 avessero fatto una scelta di opzione a favore della Repubblica di Salò. Invece, con questa scelta apparentemente passiva, ma non è che avessero altra scelta, e 50.000 morirono per questa scelta, furono o per privazione o per fame o perché uccisi dai tedeschi nel corso della deportazione. Ecco, un primo modo è questo tipo di resistenza. Poi ci furono anche i militari che all'indomani dell'8 settembre dettero vita alle prime bande partigiane, cui tra l'altro portarono il beneficio delle armi che loro in quanto militari avevano. E questo è un altro capitolo della resistenza dei militari. Un terzo capitolo della resistenza dei militari è quello che riguarda coloro che da subito decisero di combattere in nome della propria dignità di soldati e di ufficiali per tornare a casa con le proprie armi, e che a seguito di questo si scontrarono con i tedeschi e in alcuni casi subirono la morte, come caso più ovvio citato è quello di Cefalonia e di Corfù, ma non è l'unico caso, anche prenda la figura del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, è da questo medaglia d'oro e ucciso alle Fosse Ardeatine, è da questo punto di vista un simbolo di questa capacità immediatamente di resistere e dando un contributo attivo alla resistenza.
Professor Zani, lei ha raccontato la storia di uno di questi militari italiani che parteciparono alla resistenza nel libro Storia e diario di Federico Ferrari, internato militare italiano in Germania, Resistenza a oltranza, si chiama questo volume. Ecco, Federico Ferrari era un alpino della Tridentina decorato nella ritirata di Russia, fu internato in Germania in un lager in Germania, uno dei soldati di cui parlava lei all'inizio di questa intervista.
Uno dei 650.000, guardi, è una figura cui io ho inteso dare voce perché altrimenti sarebbe un illustre sconosciuto, come dire, cancellato dalla storia. Federico Ferrari è stato ucciso da una sventagliata di mitra di un anziano nazista della località vicino Dresda, dove lui si trovava deportato, il giorno prima della liberazione, e ci ha lasciato, per fortuna, uno straordinario diario di quella fase e di quell'internamento che io ho pubblicato in questo libro insieme alla biografia di Federico, edito da Sapienza Mondadori. Ecco, il diario intanto è un documento, essendo Federico morto purtroppo il giorno prima della liberazione, è un documento straordinario per capire la situazione di quei 650.000, ma Federico rappresenta qualcosa di più, cioè la sua biografia è la biografia in una certa misura emblematica di una generazione. Federico era un cattolico, un fervente cattolico, militò nell'Azione Cattolica Cremonese, il padre era un grande avvocato antifascista, si chiamava Ubaldo Ferrari, che era stato uno dei fondatori del Partito Popolare a Cremona insieme a Miglioli, e quindi Federico veniva da una famiglia antifascista e tuttavia diventa un ufficiale degli Alpini, fervido credente anche nei valori patriottici e nazionali, al punto che va nella campagna di Russia e si guadagna una medaglia di bronzo al valor militare. Ecco, qui in queste apparenti ambiguità e contraddizioni, no? Un'estrazione cattolica che gli fa dire, nel momento in cui Hitler invade l'Austria, gli fa dire parole di fuoco contro il nazismo, no? Lui era totalmente ostile a questo tipo lui stesso le individua come religioni pagane, si rende conto della novità del totalitarismo e dei regimi totalitari, e però nello stesso tempo fa fino in fondo il suo dovere nell'esercito regio, nell'esercito fascista. Ecco, questa è la parabola di una generazione nata e cresciuta sotto il fascismo e anche della lunga e difficile emancipazione da quei valori, da quelle norme, da quei miti che il fascismo in qualche modo attraverso la scuola aveva inculcato in questi ragazzi. La fase anche della deportazione in Germania è un ulteriore momento di questa presa di coscienza. Guardi, la cosa forse più bella che c'è in questo diario e nelle lettere che Federico scambia con la madre Rachele è la motivazione in base alla quale lui decide di non optare per Salò e di rimanere in Germania, cosa che gli porterà la morte, come ho detto prima. Le motivazioni sono proprio una razionale, forte, serena valutazione del dopo, del futuro, cioè lui pensa al futuro suo e dell'Italia e dice: non mi posso assumere la responsabilità di procrastinare una guerra perduta, devo pensare ai giovani di domani, ai miei figli. Tra l'altro lui era fidanzato con la figlia di un ministro, di un ex ministro di Mussolini, Felice Guarneri, e una straordinaria figura che poi gli rimarrà fedele per tutta la vita dopo la sua morte, e lui pensa proprio al futuro e quindi dice: la mia non è una scelta di viltà o di debolezza, anzi semmai è una scelta di forza, tornare in Italia aderendo a Salò è la via più facile. E io invece sento che per la mia dignità, per coerenza con la vita di mio padre, con la mia formazione di cattolico, io devo rimanere qui pensando al futuro, ai valori capovolti diversi che trionferanno dopo la fine della guerra.
Lo si può considerare una figura esemplare del ruolo che i cattolici ebbero in questa fase della storia italiana?
Sì, direi assolutamente di sì. Nel diario c'è la testimonianza ed emergono figure, direi nel diario e anche nella biografia di questo ragazzo, no? Era un ragazzo molto colto, molto sensibile a qualunque tipo di forma artistica, quindi è una figura interessante, ma la cosa più interessante è che ha incrociato nella sua storia delle straordinarie figure di cattolici, non solo coloro con cui si è formato prima al Circolo Zaccaria dei Barnabiti di Cremona e poi all'Università Cattolica con padre Agostino Gemelli, ma successivamente nell'Impresa di Russia lui era il giovane che portava lo zaino di Dognocchi, e Dognocchi era il suo confidente, il suo amico di quelle ore difficili, e successivamente nel corso della deportazione lui parla di Lazzati, per esempio, di figure di cattolici che come lui, grazie alla forza della loro fede, riuscirono a confermarsi giorno dopo giorno in una scelta difficile. Per lui, purtroppo, come le ho detto, fu anche una scelta tragica.
Per chiudere, professor Zani, e tornare alle parole di Napolitano pronunciate in occasione del 25 aprile, questa multiformità proprio delle forze culturali, politiche che lavorarono alla resistenza in quegli anni, in qualche modo è anche il motivo per il quale si parla di una fase storica che ha fondato un po' l'identità italiana?
Sì, anche se poi diciamo le vicende della Guerra Fredda, del secondo dopoguerra, certi miti e certe appropriazioni in esclusivo, diciamo, della vicenda resistenziale hanno oscurato questo dato. Ha fatto molto bene il presidente Napolitano, a distanza oramai di vari decenni, ma non è poi passato tanto tempo se pensiamo all'infinità della storia passata e futura, ha fatto molto bene a sottolineare questo dato, e in fondo è un dato non acquisito. Se noi facciamo caso a quello che è successo in alcune piazze, è importante che la parola di Napolitano invece venga ripresa e continuamente ribadita.
Grazie professor Zani, in chiusura ricordiamo il suo volume Resistenza, oltranza, storia e diario di Federico Ferrari, internato militare italiano in Germania. Grazie ancora, buon proseguimento professore.
Grazie a voi.
Grazie dunque al professor Luciano Zani, docente di storia contemporanea presso la Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma. Avete sentito il professor Zani parlando dell'importante ruolo che i militari italiani ebbero durante la lotta di liberazione. Ha ricordato la figura del colonnello Montezemolo, medaglia d'oro al valor militare e alla memoria, martire delle fosse ardeatine. Lui guidò dal settembre del 43 il fronte militare clandestino a Roma, fronte militare che proprio grazie al colonnello Montezemolo diede un contributo determinante alla resistenza a Roma e in Italia. Noi l'anno scorso avevamo intervistato il figlio del colonnello Montezemolo, il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, attualmente arciprete emerito della Basilica Papale di San Paolo, lo ricordiamo, la guida di San Paolo durante l'anno paolino. Sentiamo questa bella testimonianza del cardinale Montezemolo, particolarmente adatta proprio a commentare anche le parole del presidente Napolitano sull'importanza della memoria, anche del ruolo che i militari italiani ebbero durante la lotta di liberazione. Sentiamo cosa ci ha detto in quell'occasione il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.
La memoria va celebrata nel senso che deve essere un insegnamento, deve essere una storia che va letta, una chiave serena, oggettiva, ma deve essere anche, qualunque sia la storia, provocare sì una riconciliazione, una pacificazione, quindi un aspetto costruttivo per quello che è la società di oggi. Ogni anno, anche se ormai gli anni passano e tante memorie si diminuiscono col tempo, però per noi, per chi l'ha vissuto, per chi ha avuto in famiglia una tragedia del genere, c'è l'aspetto di gloria, l'aspetto di questa offerta per i valori della patria, ma c'è anche un qualcosa che qualcuno dice delle ferite. Qualche volta non sono solo ferite, sono amputazioni. Le ferite rimarginano, le amputazioni rimangono.
Quali sono i suoi ricordi di figlio relativi in particolare a quegli anni drammatici, il 43 e il 44?
Beh, certo, io ricordo bene perché allora avevo 18-19 anni, quindi in un momento giovanile che è facile ricordare, anche se personalmente non ero ancora impegnato in né un servizio militare né un servizio neppure nel senso clandestino. Mio fratello maggiore sì, era già impegnato, anche era già ufficiale, era uscito dall'accademia, quindi aveva anche una funzione, un impegno come militare, quindi alle dipendenze di mio padre. Io lo ricordo nel senso che ero quel periodo molto difficile per alcune settimane e mesi, anzi mesi, sono stato anche ospitato al collegio Ruteno sul Gianicolo sotto falso nome. Vedevo ogni tanto mia madre, le mie sorelle, mio fratello, raramente, molto poco, mio padre, che ogni sera doveva andare in un posto diverso, raramente riusciva a dormire nello stesso posto per due notti di seguito, che era braccato proprio da diverse polizie italiane e anche tedesche. Quindi è un ricordo evidentemente difficile. Non siamo mai riusciti a parlare a fondo con mio padre in quei brevi incontri di tipo familiare. Aveva stabilito che ci potessimo incontrare una volta alla settimana, mi pare che fosse un giovedì, non sono sicuro, a casa di un comune amico, l'ambasciatore Scamacca, il quale ci aveva messo a disposizione, con immensi rischi anche da parte sua, la possibilità anzi ci aveva pure ospitato per qualche giorno tutti noi, mia madre e tutti noi figli, poi si è distribuito in varie zone diverse, però riuscivamo a vederci una volta alla settimana con mio padre, che veniva abbastanza regolarmente per questi 2-3 mesi in cui è riuscito durante il periodo clandestino, e poi un giorno avevamo l'appuntamento e non è più venuto e abbiamo saputo che era stato proprio arrestato con tutto quello che è seguito.
A quell'epoca per voi era possibile capire il ruolo determinante che aveva la figura di suo padre nella resistenza?
Abbastanza, ma non del tutto, perché soltanto si è precisato dopo, quando finalmente in piena libertà si è potuto ricostruire tutto. Sì, avevamo capito che lui aveva preso in mano, si era rifiutato di andare al sud, si era rifiutato anche di nascondersi, gli avevano offerto anche di andare in Laterano, dove c'erano molti diversi capi, diversi politici e militari, o di scappare al sud per riprendere il contatto col comando supremo, con quelli, con il governo che era al sud. Lui aveva capito che poteva fare qualche cosa di utile, di interessante nell'Italia occupata, prendendo in mano una situazione che sperava, chiaramente sperava, che durasse non troppo tempo. Ce lo diceva sempre, mi ricordo che un giorno ci ha detto qui più di un mese non riusciamo ad andare avanti, era in dicembre. Alla fine ha detto a mia madre, e forse era proprio l'ultima volta che ci siamo incontrati, ha detto se andiamo avanti così più di una settimana sarà difficile continuare. Infatti l'hanno arrestato proprio. Si sperava, dopo lo sbarco ad Anzio, che è stato nel gennaio, che si riuscisse a sfondare il fronte e quindi a porre termine all'occupazione di Roma. Cosa che purtroppo non è avvenuta, perché poi hanno ritardato gli alleati fino a giugno. Forse un ritardo dovuto anche al fatto che mio padre è stato arrestato e sia un po' tutta dissolta o disorganizzata la resistenza. Però ricordo molto bene quei giorni che avevamo capito che mio padre aveva in mano praticamente tutto l'aspetto militare, l'aspetto di coordinamento anche delle bande esterne e l'aspetto dei contatti con i politici del Comitato di Liberazione Nazionale, che evidentemente andavano un po' per conto loro, ma avevano alcuni gruppi che tendevano a dipendere più dai politici che dai militari, cosa quindi che non era facile mandarli tutti d'accordo insieme. È stato un periodo eroico, difficile, anzi difficilissimo vorrei dire, anche perché in quel momento c'era una difficoltà tremenda anche soltanto per trovare da mangiare per tutti, per trovare i soldi da permettere il mantenimento, anche se minimo, da parte di tutti. Quindi è stato un periodo veramente, vorrei dire, eroico.
Oggi anche storiograficamente sembra essere riconosciuto il grande ruolo che ebbero i soldati italiani che scelsero di stare a fianco della resistenza, tra cui appunto suo padre. Perché con questo ritardo, secondo lei?
La resistenza è stata compiuta da parte di molti, sia militari, sia bande militari o militarizzate, sia da gruppi politici. Dopo il periodo del fascismo, in cui c'era una repressione politica in tutti i sensi, era ovvio che tutti i partiti ricominciassero non solo ad essere attivi, ma anche a difendere, a valorizzare le proprie attività, e certamente avevano contribuito, c'erano varie bande, anche bande armate, che si spacciavano come bande di partiti, ed è un po' una confusione di cose. Il comando militare, mio padre era rappresentante del comando supremo per tutta l'Italia occupata, era di mantenere un coordinamento, non per non valutare o non usare, non utilizzare, non apprezzare questo contributo dato anche dai partiti, ma era logico che immediatamente dopo ci fu una grande valorizzazione da parte di tutti i partiti che avevano ripreso poi un po' il comando della cosa pubblica. Mentre invece l'esercito, che purtroppo per un periodo di guerra, in un periodo così obbligato anche da un fascismo che aveva portato delle conseguenze storiche quali noi conosciamo, e l'esercito era un po' in sordina. Quindi dare dei grandi valori, riconoscere grandi valori anche dei militari, non era più tanto di moda in quel momento. Faccio un esempio. Subito dopo la liberazione sono stati dati nomi a grandi strade, le strade principali che avevano dei nomi fascisti sono state cambiate in nomi di politici, quasi mai il nome di militari. A mio padre hanno dato anche una piccola piazza del tutto insignificante in una zona di Roma abbastanza periferica. Oggi si tende più, anche un pochino di più, a dire ma rivalorizziamo anche gli aspetti militari di chi è stato fedele, fedele a un giuramento, fedele a determinati valori, che avevano avuto anche degli scombussolamenti, diciamolo pure, dal punto di vista storico, ma sono sempre dei valori che vanno rispettati e valorizzati. Il tempo darà al finale un giudizio più oggettivo sul tutto.
Ed era la testimonianza del cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, che ricordava la figura del padre, il colonnello Montezemolo, ucciso alle Fosse Ardeatine, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, un soldato italiano che diede un contributo decisivo alla lotta per la liberazione, alla resistenza. Abbiamo ascoltato questa intervista proprio all'indomani delle parole del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha voluto ricordare il ruolo che ebbero i militari italiani nella resistenza. Il Presidente Napolitano ha anche detto il 25 aprile è una data che andrebbe celebrata nella serenità, fu il culmine della riunificazione. Noi commentiamo ancora queste parole del Presidente della Repubblica Italiana con Francesco Bonini, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università di Teramo, che in questo momento è in linea con noi. Professore, buon pomeriggio.
A lei e a tutti gli ascoltatori.
Ricordo a chi ci ascolta che il professor Bonini è anche coordinatore del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Dunque, professor Bonini, si torna a sottolineare il ruolo che ebbero i militari italiani nella lotta di liberazione, ma il presidente Napolitano soprattutto ha ricordato che il 25 aprile del 45 fu il culmine della riaffermazione della rinnovata identità italiana. Ha detto andrebbe celebrato in serenità, poi purtroppo nelle ore successive i fatti hanno un po' dimostrato che queste sue parole sono per il momento, sembra, almeno in parte cadute nel vuoto. Cosa dice?
Beh, non bisogna sopravvalutare alcuni facinorosi in piazza. Credo che sia questo, che è il 65esimo, sia anche l'anniversario dello scorso anno, abbiano segnato appunto dei passaggi importanti verso questa idea di un 25 aprile come festa nazionale condivisa da tutti e di cui tutti sono protagonisti. Il tempo in questo senso è un grande alleato per chi vuole appunto la costruzione e lo sviluppo di una memoria storica condivisa per tutto il paese.
Quindi davvero quei gesti nelle piazze, anche quelle scelte magari discutibili fatte in alcuni comuni, eccetera, sono tutti gesti, secondo lei, che possono attribuirsi a una minoranza che ancora non vuole una memoria condivisa?
sono gesti di minoranza, certamente, e indubbiamente c'è un'opinione pubblica, appunto, minoritaria che chiede, che vuole, che cerca la rissa o cerca anche il conflitto, però appunto si tratta appunto di minoranze che vanno considerate come tali, cioè che bisogna prendere in considerazione ma non bisogna sopravvalutare e cui bisogna cercare invece di dare delle risposte in positivo.
Ecco, secondo lei perché quando si parla di resistenza si apre sempre la discussione, anche in un bar, in un salotto, ogni volta che si parla del ruolo che hanno avuto i partigiani, i militari, di quanto poi questa epoca storica ha fondato la Costituzione, la storia della Repubblica Italiana, si discute ancora? Sono fatti storici troppo vicini ancora forse?
Sì, per un certo verso, e poi perché ognuno nelle sue famiglie, nella memoria propria, ha il ricordo vivo del conflitto. C'è stata una guerra civile, oltre che una guerra patriottica e una guerra guerreggiata militare, quindi indubbiamente ognuno ha anche delle storie familiari, delle storie personali che ritornano quando si rievoca questo conflitto. D'altro canto, questo vale anche per date ancora più lontane, la Prima Guerra Mondiale, l'immediato primo dopoguerra, il Risorgimento, indubbiamente. E è vero appunto che però progressivamente questo di fatto viene superato, ed allora per questo è importante che anche le istituzioni, anche i massimi vertici delle istituzioni, penso a quello che ha fatto il presidente Ciampi a proposito della rivalutazione appunto del ruolo dei militari, come si diceva prima, e poi anche le grandi forze politiche che progressivamente hanno superato il conflitto, che hanno rinnovato i partigiani cattolici contro i partigiani garibaldini, cose che ancora caratterizzavano le piazze italiane nel corso degli anni 70.
Ecco, davvero l'identità italiana è nata in quegli anni, in quella lotta di liberazione, secondo lei?
Non si può dire che l'identità italiana sia nata il 25 aprile. Il 25 aprile rappresenta una tappa in cui l'identità italiana è stata messa alla prova ed è stata in qualche modo ritrovata. Quindi è un momento di un percorso. Per questo credo che sia da sottolineare quello che ha detto il Presidente della Repubblica quando parla di riunificazione dell'Italia. C'è stato un lacerante conflitto, che è stato poi il conflitto contro il fascismo, contro il nazismo, che si è poi anche riprodotto nell'immediato conflitto successivo contro il comunismo. Ecco, ci sono stati questi laceranti conflitti che hanno provocato appunto delle rotture. E il 25 aprile è una data importante perché l'identità italiana è stata ricostruita, è stata riaffermata. Non dimentichiamo che dopo il 25 aprile ci sono stati ulteriori conflitti, ulteriori violenze, ma queste poi sono state superate in un'altra data importante, che è il 2 giugno, la festa della Repubblica, la Costituente, insomma un percorso che è ripreso e che adesso noi siamo chiamati a nostra volta a riprendere, a nostra volta a rilanciare, proprio verso questa riproposizione dell'identità e dell'unità italiana in un nuovo contesto.
Una rilettura seria, storiografica di quegli anni, aliena da ogni politicizzazione, sta facendo venire fuori i diversi apporti alla lotta per la liberazione. Abbiamo parlato dei militari italiani, si parla anche del ruolo che ebbero in quegli anni così cruciali i cattolici.
Certo, un ruolo fondamentale, sia dal punto di vista insurrezionale. Il Presidente della Repubblica non a caso ha ricordato il ruolo di un grande comandante partigiano cattolico, Taviani, che poi è stato anche un importante uomo politico della Democrazia Cristiana. Ma non soltanto dal punto di vista militare, c'è anche una resistenza che ha visto in prima persona, per esempio, tantissimi sacerdoti che hanno rappresentato un punto di riferimento, prima ancora che politico, culturale, morale, per costruire un tessuto, per dare nella guerra, per dare nelle violenze un punto di riferimento forte dal punto di vista morale, che credo abbia servito veramente a tantissime.
Dunque è questo il percorso da fare per arrivare finalmente a quella tanto agognata ma così difficile memoria condivisa di quella pagina storica?
Credo che ce la possiamo fare. fare. Penso che se tutti noi, se tutte le parti politiche e soprattutto i vertici, anche politici e istituzionali, danno ciascuno il proprio contributo, credo che sia possibile guardare con serenità alla storia, ma la storia poi... Guardare la storia non serve per fare semplicemente dei ricordi, serve soprattutto per avere idee e avere carburante per guardare avanti. Adesso abbiamo un'agenda per il Paese e per l'Europa molto fitta, molto ardua, e proprio appunto sulla base della nostra coesione possiamo affrontarla anche in maniera positiva e anche con la ragionevole sicurezza di poter avere dei buoni risultati.
Grazie professor Bonini, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ed era Francesco Bonini, docente di storia delle istituzioni politiche a Teramo, coordinatore del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Con la sua riflessione chiudiamo questa trasmissione di Al di là della notizia, questa puntata, meglio, di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato alla memoria del 25 aprile del 1945, grazie anche al professor Luciano Zani, e grazie ancora al cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. E noi ci fermiamo qui. Da Fabio Colagrande al microfono, Luciana Fantini e Patrizio Ciprai in regia, e Silvio Anelli e Vincenzo Proto in console, l'augurio ancora di un buon pomeriggio.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.